Un fratello anni fa che era stato a Caltanissetta per una conferenza, se non sbaglio lui è di origine gallese, però sta negli Stati Uniti, e ha scritto sul web per un'associazione evangelica statunitense le sue impressioni, i suoi ricordi di una conferenza qui, perché lui fu qui in quell'anno, e lui oltre a tutte le altre cose, ciò che lui si ricordava erano i cantici. Lui scrisse questo, vi sto dicendo questo per lodarvi, per adularvi un po', e lui racconta di questa sua impressione dei cantici, di come si cantava al Signore. Leggendo quelle parole su quel sito mi sono messo a sorridere, perché anch'io penso la stessa cosa. È una grande cosa. Devo dire che oltre alla gioia di vedervi, oltre alla gioia della presenza del Signore, di meditare insieme la parola del Signore, è una grande gioia, davvero, cantare le lodi del Signore con voi. Voi non avete idea di quel che si canta in certe chiese. Ma non dirò altro, ci rivolgeremo alla parola del Signore. E di come si canta e di che cosa si canta. Leggeremo questa mattina nella lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini. È stato provvidenziale che questa mattina anche nella meditazione si è parlato, nella lettura continua, dell'amore di Dio per il suo popolo. Noi leggeremo nella lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 3. Leggeremo la preghiera dell'Apostolo Paolo, dal versetto 14 alla fine del capitolo, sono pochi versetti. La preghiera dell'Apostolo Paolo per gli Efesini. In questo momento della sua vita lui era in prigione, era agli arresti domiciliari a Roma. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Possa il Signore benedire la sua parola nei nostri cuori questa mattina. Vi siete mai messi in preghiera, sorelle e fratelli, e poi vi siete resi conto della verità di quel versetto dell'Apostolo Paolo ai Romani, dove egli dice: noi non sappiamo cosa chiedere. Noi non sappiamo cosa chiedere. Noi da noi stessi non sappiamo cosa chiedere. Dio nella sua parola ci viene in aiuto in queste nostre debolezze. Oltre allo Spirito che intercede per noi con gemiti ineffabili nei nostri cuori, Dio ci viene in soccorso con la sua parola. Dio ci dà la sua parola come un buon padre che insegna ai suoi figli, e Cristo, come un buon maestro, come un buon professore, insegna a noi, i suoi discepoli, i suoi studenti, cosa dobbiamo pregare, per cosa dobbiamo chiedere. Dio non ci insegna soltanto a bussare, ma ci dice per cosa dobbiamo bussare. Non soltanto ci chiede di cercare, ma ci insegna cosa possiamo e dobbiamo cercare? Dio ci insegna nella sua parola a cosa aspirare nella nostra vita cristiana. Dio, mediante le preghiere che noi troviamo e nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ci insegna tante cose sulla nostra devozione a Lui, sulla nostra vita di devozione, sulla preghiera, sulla lode e su come dobbiamo relazionarci con Lui. La Bibbia è un libro teologico. Dio ci insegna nella Scrittura chi Lui è, come è la sua natura, il suo carattere. Qualche parte ho letto una lista dei teologi più famosi di tutta la storia dell'umanità, di tutta la storia del mondo. E in quella lista dei teologi più famosi non c'era Lutero, Calvino o Jonathan Edwards o gli altri, ma praticamente era solo la lista di tutti quelli che hanno scritto la Bibbia. C'era Mosè, c'era Paolo, c'era Davide, c'era Isaia, Malachia, era tutta la lista di tutti coloro che sono stati ispirati a scrivere quel bellissimo libro che noi chiamiamo le Scritture. E chi ha scritto questo ha ragione. Questi uomini sono i più grandi, i più veri e i più famosi teologi di tutta la storia del mondo e del popolo di Dio, semplicemente perché sono stati ispirati da Dio per scrivere la parola di Dio. La Bibbia, le Scritture sono un libro che ci parlano di Dio. Dio viene a noi e si rivela a noi tramite le parole di questo libro. La Bibbia è un libro che ci parla della nostra salvezza, di ciò che Dio ha compiuto nei secoli, di come Lui ha preparato un popolo nell'Antico Testamento dal quale doveva venire il Salvatore, il Redentore, il Messia, e di tutto ciò che Dio ha fatto mediante quel Salvatore per la nostra salvezza. La Bibbia ci racconta, ci spiega queste cose, e la parola di Dio è anche un libro di devozione. Dio ci istruisce nella sua parola a proposito della preghiera, della lode e dell'adorazione. Dio ci dia le parole del quale noi abbiamo bisogno per rivolgerci a Lui, e Dio ci mette davanti gli scopi che noi dobbiamo prefiggerci nelle nostre preghiere. Cosa dobbiamo cercare? Cosa dobbiamo ricercare? A che cosa dobbiamo aspirare? Vi invito questa mattina a dare attenzione alle parole, ad alcune delle parole, non tutte le parole, di questa grande preghiera dell'Apostolo Paolo, perché questa è davvero una grande preghiera, è una preghiera ardita. L'Apostolo Paolo sta chiedendo grandi cose al Signore. Nell'Antico Testamento, prima che un profeta lasciasse questa dimensione dell'esistenza, Elia chiese al suo servo: chiedi qualcosa prima che io me ne vado e ti sarà dato. E quando Eliseo fece la sua richiesta, Elia gli dice: tu stai chiedendo qualcosa di grande, e se tu mi vedi salire quando lascerò questa terra, se tu riesci a vedermi salire, la tua richiesta sarà esaudita, se no non potrai avere quel che tu hai richiesto. Ecco, la richiesta dell'Apostolo Paolo, la preghiera dell'Apostolo Paolo è una grande preghiera. Lui chiede a Dio qualcosa di grande, qualcosa di immenso. E dunque, la preghiera di Paolo per la potenza dello Spirito Santo, per la presenza di Cristo e per il progresso nella conoscenza dell'amore di Dio. Ci sono tutti questi P in queste frasi che vi ho detto. La preghiera di Paolo per la potenza dello Spirito Santo, per la presenza di Cristo e per il progresso nella conoscenza dell'amore di Cristo. La potenza di Dio, la potenza dello Spirito. L'Apostolo chiede sostanzialmente la potenza di Dio. Egli è sulle sue ginocchia e chiede, prega, intercede per questi credenti che sono lontani da lui, che stanno ad Efeso. Sostanzialmente lui chiede che Dio dia a questi credenti di essere fortificati potentemente, potentemente fortificati mediante lo Spirito suo. La potenza dello Spirito, la forza dello Spirito. Noi, fratelli, abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. La potenza di Dio, la potenza dello Spirito, la forza di Dio che Egli comunica mediante il suo Spirito è uno dei grandi bisogni della vita cristiana. Senza questa potenza non è possibile vivere la vita cristiana. Tutto l'abuso che c'è in certi ambienti di questo argomento e tutti i modi strampalati di interpretare questo grande tema della potenza dello Spirito Santo non ci deve mai portare ad andare all'altra estrema, a sminuire, a trascurare questo grande argomento, questo grande bisogno nostro nella nostra vita spirituale. La vita cristiana inizia con un atto di potenza da parte di Dio. Dio rigenera potentemente il peccatore, lo fa risorgere dalla morte mediante la sua potenza, lo fa rinascere di nuovo mediante la potenza del suo spirito. Per questo la nuova nascita viene paragonato come a una risurrezione dalla morte, come una nuova nascita, come una nuova creazione. Tutte queste espressioni enfatizzano il fatto che Dio investe la sua potenza in quel cambiamento. Beh, come la vita cristiana inizia con un atto di potenza da parte di Dio, così quella vita può essere preservata, sostenuta, cresciuta e portata a compimento solo e soltanto mediante la potenza di Dio. L'apostolo Paolo in prigione a Roma sapeva questo, lui conosceva questo grande bisogno dei suoi fratelli e delle sue sorelle ad Efeso. Per questo egli è sulle sue ginocchia e implora e prega il Padre perché egli dia ai suoi fratelli di essere potentemente fortificati nell'uomo interiore mediante il suo spirito. Questa forza che egli chiede non è una forza fisica, egli parla dell'uomo interiore e non dell'uomo esteriore. La forza del quale l'apostolo parla qui non è quella forza che Dio, quella forza fisica che Dio diede a Sansone nell'Antico Testamento per far cadere il tempio dei Filistei o per portare addosso le porte di una città. No, non sta parlando del fisico, del materiale, ma sta parlando del cuore, dell'uomo interiore, di quel che Gesù chiama il cuore dell'uomo, dell'anima, dello spirito. Il cuore può essere fortificato come il corpo può essere fortificato. L'uomo interiore può indebolirsi, come a volte il nostro corpo, per vari motivi, perché non abbiamo mangiato, perché stiamo male fisicamente, può indebolirsi. Così è anche per l'uomo interiore. E l'apostolo Paolo desidera, vuole che i suoi fratelli, che le sue sorelle, siano innanzitutto potentemente fortificati mediante lo spirito nell'uomo interiore. Questo è il nostro grande bisogno in ogni tempo, in tempo di prosperità come in tempo di avversità, se abbiamo appena iniziato la vita cristiana o se siamo dei veterani nella fede. È il bisogno di ogni credente in ogni generazione, abbiamo bisogno di essere continuamente, costantemente fortificati nell'uomo interiore. Ma essere fortificati per cosa? Essere potentemente fortificati a quale scopo? Noi dobbiamo essere fortificati non per fare cose strane, dobbiamo essere fortificati, non per metterci in mostra, non è questo il desiderio dell'Apostolo Paolo per i suoi figli, per i suoi fratelli, ma lui mira questo essere fortificato per uno scopo ben preciso, ed egli ce lo dice al versetto 17, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. L'intenzione dell'Apostolo Paolo, la mira dell'Apostolo Paolo è che quando questi credenti, mentre questi credenti vengono potentemente fortificati in Cristo, questo risulterà nel fatto che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Perciò, oltre alla potenza dello Spirito, lui desidera la presenza di Dio. Ma l'Apostolo Paolo non sapeva, forse, che Cristo già dimora nel cuore dei cristiani, dei credenti? Certamente lo sapeva. Nella sua lunga elenca delle benedizioni che Dio ci ha concesso nei luoghi celesti in Cristo, oltre a tutte le altre cose, lui menziona il fatto che i credenti sono stati suggellati con lo Spirito. Altrove, nella stessa lettera, lui dice suggellati con lo Spirito per il giorno della redenzione. Cioè, quando un uomo o una donna crede in Cristo, uno dei benefici che riceve da Dio è il fatto che lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, viene a dimorare nel cuore di quell'uomo. Il corpo di quella persona dunque diventa il tempio di Dio, e quello Spirito, siccome lo Spirito di Cristo, è Cristo stesso che dimora nel cuore del credente. Certamente l'Apostolo Paolo sapeva tutto questo, è stato proprio lui a insegnarci tutte queste cose. Voi dovete comprendere che qui questo Cristo che dimora in voi, questo abiti, l'espressione abiti che voi trovate lì, poteva essere tradotto anche affinché Cristo prenda residenza in modo perpetuo, in modo costante nei vostri cuori. Siccome io non potevo trovare un modo migliore di questo autore che fra un po' citerò le sue parole per voi, per darvi un'idea del che cosa intende Paolo quando egli collega questo essere potentemente fortificato nello Spirito per far sì che Cristo possa abitare. A che cosa lui intende per il fatto che Cristo deve prendersi posto in modo saldo nel cuore del credente, alla luce del fatto che Cristo già dimora nel cuore del credente. Ascoltate cosa ci dice lo studioso, il pastore Donald Carson, se non sbaglio è un americano, nel suo libro Un appello alla riforma spirituale, qualcosa del genere. L'immagine ci diventerà l'immagine di queste parole: Cristo abiti in voi. L'immagine ci diventa più chiara se prendiamo in considerazione la seguente analogia. Immaginatevi una coppia che accumuli abbastanza denaro per acquistare una vecchia casa. Comprano la casa, ma sanno bene che essa avrà bisogno di parecchio lavoro di adattamento e di restauro. Non sopportano la tappezzeria di color nero ed argento nella camera da letto principale. Ci sono mucchi di spazzatura in cantina. La cucina sembra essere stata fatta più per la gioia dell'idraulico che per la cuoca. Il tetto perde in un paio di punti, l'isolamento è scarso, come pure l'illuminazione del bagno. E la vecchia caldaia è ormai corrosa. Dunque si mettono al lavoro per sistemare la casa. E dunque, dopo, non solo, ma crescendo la famiglia, questa coppia completa con un paio di camere supplementari nel seminterrato e aggiunge una piccola ala per ospitarvi uno studio e uno spazio lavoro. Il terreno circostante viene accuratamente pulito e preparato per accogliervi un bel giardino. Un bel giorno, 25 anni dopo l'acquisto, il marito condivide con la moglie questa osservazione. Dice: «Sai, mi piace proprio stare qui. Questo posto si adatta bene alle nostre esigenze. Questa casa, dovunque guardiamo, vediamo il risultato del nostro lavoro. Questa casa è stata adattata ai nostri bisogni e ai nostri gusti. Qui mi sento proprio a mio agio», dice il marito alla moglie a proposito della casa che avevano acquistato in una certa condizione, ma che con il loro lavoro è stata trasformata ed è diventata un'altra cosa. «Quando Cristo fa di noi», continua l'autore, «quando Cristo fa di noi la sua dimora, egli vi trova solo l'equivalente di un mucchio di spazzatura, tappezzeria nera e un tetto che perde. Così egli si dà da fare per trasformare questa casa in un luogo adatto a lui, una casa dove possa veramente stare comodo. Bisogna fare molti lavori di pulizia, di restauro, diverse riparazioni e persino ampliamenti. Lo scopo che si prefigge però è chiaro: egli vuole fare del nostro cuore la sua residenza nella misura in cui noi esercitiamo la fede in lui». Dunque l'Apostolo chiede che Dio con la sua potenza fortifica il nostro uomo interiore in modo che Cristo possa veramente fare di noi la sua residenza, trasformandoci in una casa che rifletta il suo carattere in ogni sua parte. Per darvi un'idea, permettetemi, vi darò un'illustrazione ben più misera di quello che trovate. Sarà capitato a qualcuno di voi di stare in un albergo per un qualsiasi motivo, in un B&B, state lì, guardate un po' in giro, gettate uno sguardo sotto il letto, aprite un po' le cassette e cose, e pensate fra voi e voi: «Beh, me ne starò qui per un paio di giorni, pazienza, ma io non starei mai in un posto così per sempre. Io non voglio una casa come questo, però siccome so che starò qui per uno o per due giorni, beh, porterò pazienza, tanto poi so che me ne andrò. Ma non voglio un posto un posto così come la mia residenza permanente. Non starò mai in un posto così in modo fisso. Sto qui per necessità». Ecco. Quel che l'Apostolo Paolo ci vuol dire qui è che Dio possa fortificare i nostri cuori perché il nostro cuore possa diventare una residenza adatta, appropriata per la presenza di quel Cristo che dimora in noi. Perché il Cristo che dimora in noi non debba dire: «A me, io sto qui, beh, pazienza, lo so che dopo due giorni me ne andrei, ma per carità non vorrei mai avere una dimora così eternamente». No, questo è quel che l'Apostolo Paolo sta chiedendo. Egli sa benissimo che Cristo dimora già mediante lo Spirito nel cuore di quel credente, ma egli vuole che quella presenza possa prendere radice, possa prendere il pieno controllo, o come dicono più di un commentatore, devo dire, più di un commentatore lo dice in questa maniera, che Cristo possa trovarsi a suo agio nei nostri cuori, come tu ti siedi in un posto e dici: «Ah, come mi sento bene qui, è tutto bello, mi piace tutto in questo posto». Questo è la mira, questo è il desiderio dell'Apostolo Paolo. Egli prega per la potenza dello Spirito, perché lo Spirito possa fortificare il cuore, l'anima, l'uomo interiore dei suoi fratelli, perché in loro Cristo possa dimorare, possa fissare la sua residenza regale con gioia, con soddisfazione, sentendosi a suo agio. Che preghiera, fratelli! Che traguardo alto! E oltre a questo, e soprattutto, lui prega, e questo al versetto 18, «perché siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, essere fortificati per progredire nella nostra conoscenza dell'amore di Cristo. Anche in questo, gli Efesini avevano già cominciato a conoscere l'amore di Cristo. È proprio conoscendo l'amore di Cristo che si diventa cristiani, e credendo nell'amore di Cristo che si diventa cristiani. Ma lui sta pregando perché possano essere resi capaci, mediante la potenza dello Spirito in loro, di progredire nella conoscenza, nella coscienza, nella consapevolezza di questo amore grande e infinito. Alcuni commentatori, ecco, danno un po' di ali alle loro immaginazioni con le parole l'altezza, la lunghezza, la profondità. Io interpreto semplicemente questo come un modo di enfatizzare la grandezza dell'amore di Dio. L'Apostolo Paolo aggiunge parole su parole per imprimere nella nostra mente quanto è grande l'amore di Dio. È un modo per dire che l'amore di Cristo è infinito. Infatti un po' più avanti lui parla di questo amore che sorpassa ogni conoscenza. Ci vuole questa forza, questo essere potentemente fortificati nell'uomo interiore per comprendere questo amore di Cristo, per comprendere quanto è grande, quanto è vasto, quanto è immenso questo amore, e per progredire nella conoscenza di questo amore. L'amore del quale l'Apostolo Paolo sta parlando è l'amore di colui, il Figlio di Dio, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma egli svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte della croce. Lui che da sempre è con il Padre, lui che era la parola vivente ed era eternamente in comunione nella gloria con il Padre suo, ha lasciato la sua gloria, si è spogliato della sua gloria ed è venuto qua giù in questo mondo di miseria, mosso dal suo amore per voi e per me, per salvarci, per tirarci fuori da lì, dalla nostra condizione di condannati, per tirarci fuori dalla perdizione e innalzarci al livello dei figli di Dio, per condurci alla sua gloria eterna, per renderci partecipe della sua gloria eterna con tutti gli altri del suo popolo. L'amore del quale l'Apostolo parla qui, del quale noi dobbiamo crescere nella conoscenza, ed egli voleva questo per gli Efesini, è quell'amore che ha portato Cristo ad ubbidire al Padre, a compiere quella giustizia che noi non potevamo compiere, perché egli possa rivestirci della sua giustizia, e che quell'amore che lo ha portato alla croce, quell'amore che lo ha fatto risuscitare dalla morte, e quell'amore che lo ha riportato alla destra del Padre, perché lì egli possa intercedere per il suo popolo e perché lì egli possa regnare e co-regnare con il suo Padre sugli grandi affari di questo mondo e sulle nostre piccole vite, per far sì che tutte le cose cooperano al nostro bene. Che per far sì che tutte le cose cooperino al bene di coloro che sono stati chiamati secondo il suo proposito e che lo amano. Quell'amore nel quale noi dobbiamo crescere progressivamente e comprendere di più è quell'amore che riporterà di nuovo Cristo, il Figlio di Dio, dal cielo a ritornare, a prendere il suo popolo, a compiere la loro salvezza finale, a risuscitarli dalla morte, a trasformare coloro che saranno in vita e ad introdurli nei nuovi cieli e nella nuova terra, e nel portarli a regnare con lui per tutta l'eternità nella beatitudine eterna. L'Apostolo Paolo sa qualcosa, che ci vuole niente di meno che la potenza dello Spirito Santo per comprendere l'ampiezza, la grandezza di un tale amore. L'Apostolo non dice a questi credenti: per il momento qui in carcere sono molto indaffarato, ma non preoccupatevi, appena avrò un po' di tempo scriverò un bel libro, scriverò una bella dissertazione sull'amore di Dio e ve lo porterò, ve lo manderò in qualche modo. Voi potrete leggere il mio bel libro sull'amore di Dio e capirete l'amore di Dio meglio. No, 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 questo lui lo ha già fatto, ha già predicato, ha già insegnato, ma lui lo sa che ci vuole molto di più perché i suoi fratelli possano crescere nella loro consapevolezza di quel grande amore che li ha salvati, che li stava preservando e che li stava conducendo alla gloria. L'Apostolo non sta pregando perché Dio possa riversare benedizioni materiali sui credenti, anche se Dio fa anche questo, mostra il suo amore in parte riversando benedizioni materiali sui suoi figli, ma l'Apostolo non sta parlando di queste cose esteriori a noi, egli sta parlando di una potenza che agisce all'interno e che ci porta sempre a una consapevolezza più grande di quanto siamo stati amati, di quanto siamo amati e di quanto saremo sempre amati in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Questo e niente di meno di questo è il desiderio dell'Apostolo Paolo per i suoi fratelli, per le sue sorelle, per i suoi figli nella fede. Per questo motivo io piego le ginocchia e prego, prego perché voi potete essere potentemente fortificati dallo Spirito, perché Cristo possa fare la sua residenza permanente nei vostri cuori, e prego perché voi possiate abbracciare questo amore, la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E poi alla fine egli ci dice, alla fine del versetto 19, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Così facendo, avendo queste cose che ho detto in precedenza, voi sarete ripieni di tutta la pienezza di Dio, cioè tutte quelle perfezioni morali, spirituali, comunicabili che si trovano in Dio, si troveranno in voi. Voi sarete maturi, voi sarete completi, voi sarete pieni di Dio. La presenza di Dio risplenderà nelle vostre vite, la gloria di Dio si manifesterà nelle vostre parole, nelle vostre azioni, nelle vostre attitudini, nel vostro modo di conversare e di camminare dinanzi a Dio e dinanzi agli altri. Per la tutta la pienezza di Dio, egli intende semplicemente la maturità cristiana, egli intende semplicemente raggiungere quella metà che Dio vuole che noi raggiungiamo. Che preghiera! Molto spesso quando noi ci mettiamo lì a pregare non sono questi i pensieri che ci passano per la mente. Dio ci insegna a pregare secondo la sua volontà. Ci sono un paio di cose che ho lasciato un po' lì, voglio usarli come un'applicazione per noi questa mattina. Al versetto 16, al versetto 17 veramente, dopo aver detto egli faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri, al versetto 17, faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, per mezzo della fede nei vostri cuori. C'è questo collegamento fra l'abitazione, la dimora permanente di Cristo nel cuore come risultato dell'essere fortificato dallo Spirito, con la fede dei credenti, cioè lo Spirito vi fortificherà e compirà queste cose in voi nella misura nel quale voi state esercitando la fede. per mezzo della fede, questo ci ricorda il famoso detto dell'Apostolo Paolo, la salvezza mediante la fede, si ottiene la salvezza mediante la fede, qui egli parla di questo essere fortificati mediante la fede. Questa mattina, fratelli e sorelle, io vi esorto a credere. La fede del quale parla l'Apostolo Paolo qui è quella fede del cuore che invoca Cristo, è quella fede invocante, è quella fede confessante. Con il cuore si crede e con la bocca si fa confessione, ma questa mattina vi voglio esortare in modo speciale a credere per questa preghiera stessa, perché se ci pensate bene possiamo stare lì e dire: ma si potrà mai realizzare qualcosa del genere in me? Essere ripieno di tutta la pienezza di Dio. Gesù era ripieno di tutta la pienezza di Dio. In Lui risiedeva tutta la pienezza della divinità. Ma io, pienezza di Dio, cosa può mai voler dire tutto questo in me? Io, un povero mortale, un verme della terra, pienezza di Dio in me? È possibile questo? E poi progredire nell'amore di Dio? Non sono nemmeno sicuro, fratello, di meritarmi cotanta grazia. Ma è proprio questo il punto. Non è una cosa che si merita. La fede e il merito non vanno insieme. La fede, il merito va con la legge, non con il merito. La fede va insieme con la grazia. Non ti devi meritare queste cose, devi credere. Dobbiamo credere che la grazia di Dio è più grande ed è più forte di tutto ciò che ancora in noi fa ostacolo all'opera di Dio in noi, di tutte quelle cose in noi che a noi ci sembrano che Dio non possa superare per progredire la sua grazia in noi, tutte quelle cose che ci fa credere che no, questo non fa per me, questo fai per il fratello X, per la sorella Y, ma non penso che io posso arrivare fin lì. No, tu devi credere. L'Apostolo sa che quest'opera di Dio si svolge nel contesto della fede. Io prego perché che Dio faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede. La fede è il contesto, è il luogo, se mi permettete l'espressione, è il mondo, è l'universo dove si svolge quest'opera di Dio. Dove non c'è la fede, non ci sarà quell'opera. Quante persone abbiamo incontrato nella nostra vita che abbiamo evangelizzato, che ci dicono: ah sì, tu mi parli dell'amore, l'amore, dove vedi l'amore di Dio in questo mondo? C'è la miseria ovunque attorno e c'è sempre stata la miseria. Dove Dio qui, dove Dio lì? Io vedo solo le guerre, vedo solo i problemi, vedo solo la crisi. Eh sì, per comprendere questo amore ci vuole davvero l'essere fortificati mediante lo Spirito Santo nel cuore, e per progredire, per ampliare i nostri orizzonti del cuore, della nostra mente, del nostro cuore, per venire a una maggiore consapevolezza di questo amore di Cristo, che è più forte della morte, che è più alto dei cieli, vasto, più vasto degli oceani, profondo e più profondo del mare. Noi dobbiamo essere fortificati e noi dobbiamo credere. Credere in cosa? Credere nella potenza dello Spirito, credere nella grazia di Dio, credere nella capacità del Padre di compiere questo in me. L'Apostolo Paolo, quasi per anticipare qualche obiezione di qualcuno, che dice all'Apostolo Paolo: stai osando troppo, Paolo, non penso che questo fa per noi. Chiediamo delle piccole cose, ma non queste cose sembrano, sono troppo grandi per noi peccatori. Come per anticipare obiezioni così e simile, egli ci dice: or, a colui che può non soltanto fare ciò che noi chiediamo, ma a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che noi domandiamo o pensiamo. Colui al quale Dio, Paolo sta chiedendo di fare queste cose, è colui che può fare non soltanto secondo ciò che noi chiediamo, perché anche il nostro credere è troppo piccolo per lui, il nostro chiedere, ma lui può fare infinitamente di più mediante la sua potenza che continua a opera in noi. A lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo. Perciò la mia prima applicazione, fratelli, crediamo in Cristo, crediamo nel Padre e crediamo nella potenza dello Spirito che può compiere questa opera in noi. E poi la mia seconda applicazione si trova al versetto 18. E dopo aver detto siate resi capaci di abbracciare, egli dice siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi. Anche questo è l'ambiente, è il mondo nel quale Dio compie questa opera. Non è una cosa messa lì così a caso, questo affinché voi abbracciare con tutti i santi. Questa esperienza del quale parla l'apostolo Paolo è un'esperienza personale, ma non è un'esperienza privata. È qualcosa di personale, ma non è qualcosa di privata. È qualcosa che si sperimenta mentre noi siamo con gli altri, affinché voi siate resi capaci di abbracciare con gli altri santi che stanno attorno a voi, non con gli altri santi che stanno sulla chat virtualmente con voi, ma con quelli che fisicamente, realmente, con il quale voi state. Questa è un'esperienza che si fa insieme con la comunità dei redenti, insieme con la comunità degli altri salvati attorno a noi. Voi potete fare questa esperienza con tutti i santi, con le vostre sorelle e con i vostri fratelli. C'è qualcosa nella comunità, c'è qualcosa nel contesto comunitario che favorisce questa opera del Signore. L'Apostolo non sta parlando di qualche eremita dietro qualche monte pregando perché il Signore lì possa farlo conoscere il grande amore di Dio, lì solo, sperduto, dietro la montagna. No, questa è un'esperienza che si fa con tutti i santi. Non è soltanto per te privatamente, ma è qualcosa che si sperimenta mentre noi siamo insieme, mentre noi viviamo insieme, mentre noi siamo insieme in comunione, gli uni con gli altri. Non è così perfino in Dio? Dio è amore. E molti teologi ci hanno insegnato che questo amore è l'amore che c'è fra il Padre e il Figlio, fra il Figlio e il Padre. Dio è una comunità d'amore, Dio è una comunione di amore. Gesù parla del Padre che lo ha amato prima della fondazione del mondo. Dio è amore eterno perché in Lui ci sono tre persone che si amano d'eternità in eternità. E anche noi, isolati dagli altri, staccati da tutti gli altri santi, non potremo realizzare pienamente questa esperienza di abbracciare l'amore di Cristo in tutta la sua larghezza, lunghezza, altezza e profondità. A Dio che può fare questo, che lo ha fatto per gli altri e che lo può fare per noi, sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo pregare. Padre nostro, questa mattina noi ti benediciamo, Signore. Ti adoriamo e ti celebriamo per il grande amore, o Signore, che Tu hai avuto per noi. Nel Tuo grande amore, Signore, Tu non hai risparmiato il Tuo Figlio, ma lo hai dato. E Tu, Signore Gesù Cristo, ci hai amati. Mandato dal Padre, Signore, sei venuto volontariamente per la nostra salvezza, per la nostra gloria. Non sei rimasto nella Tua gloria tenendoti gelosamente, Signore, la Tua posizione gloriosa, ma Ti sei spogliato e sei venuto nel nostro mondo, nella nostra condizione di miseria, per redimerci, per salvarci, per portarci a quella gloria eterna, o Signore, che è già Tua. Noi Ti lodiamo e Ti benediciamo, Signore, perché non soltanto Tu ci hai amati, Signore, ma è la Tua volontà che noi abbiamo la certezza di questo amore. Tu hai messo in noi il Tuo Spirito, lo Spirito di adozione, quello Spirito che testimonia al nostro cuore, al nostro spirito, che noi davvero siamo i figli di Dio. E inoltre, Signore, Tu desideri che noi possiamo progredire in quell'amore. Tu desideri che la Tua presenza in noi, Signore, possa mettere radici profonde, che la Tua presenza possa manifestarsi in modi sempre più palesi, in modo sempre più aperti, visibili, tangibili. Vuoi, Signore, che il Tuo regno si estende nei nostri cuori, nella nostra anima, per far sì che, Signore, noi diventiamo una Tua residenza regale, una Tua residenza permanente. Perciò veniamo dinanzi a Te, o Signore, con le Tue parole che abbiamo ascoltato. Veniamo dinanzi a Te senza dubitare, Signore, ma credendo che ciò che Tu hai promesso, Signore, Tu hai la forza, la potenza di compierla in noi, nonostante le nostre debolezze, nonostante la nostra precarietà, nonostante, o Signore, i nostri problemi e le nostre difficoltà. Tu sei colui che, Signore, ci può fortificare potentemente mediante lo Spirito Tuo che dimora in noi. Vieni questa mattina e fortificaci potentemente con il Tuo Spirito e fai sì, Signore, che Tu possa dimorare nei nostri cuori, che noi, Signore, possiamo conoscere, progredire sempre di più nella conoscenza, nella percezione di quel grande amore, della lunghezza e larghezza, della profondità dell'amore di Cristo in noi. E che così, Signore, la Tua gloria possa manifestarsi e rivelarsi in modo maggiore nelle nostre vite personali, nella Tua Chiesa e nel mondo intero. E nel nome di Gesù Ti chiediamo queste cose. Amen.